occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora, le 7:53 minuti del mattino, mamma mia come sono incasinato stamattina, è una di quelle mattine in cui farei fatica a mettere insieme un puzzle di 8 pezzi, ma comunque ci proviamo. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci qua la puntata del giovedì del Demone del Tardi, 17 novembre 2022, data in qualche modo storica perché è il The Day After, titola così oggi il manifesto. Perché? Perché dopo aver trattenuto il fiato il mondo tira nuovamente un respiro di sollievo. Il missile caduto in Polonia aveva la targa Ucraina, l'incidente da guerra mondiale è derubricato incidente stradale, un trattore proveniente da destra è andato contro un missile, vedi a non dare la precedenza, e il contadino polacco non si trasforma in arciduca austro-ungarico e resta contadino polacco, così come il conflitto tra Russia e Ucraina non si trasforma ancora in conflitto mondiale e resta conflitto tra Russia e Ucraina. Dunque il caso è chiuso, tutti concordi tranne Zelensky, ma gli Stati Uniti concedono al massimo al leader ucraino il concorso di colpa a quel missile ucraino, ma come recita il lieto motivetto poi ne restano mille e sono quelli tutti russi scaricati sulle città ucraine. Zelensky vuol vincere la guerra, ma a stroncargli le speranze adesso non è Putin, bensì sorpresa il capo di stato maggiore del Pentagono, che giudica le probabilità di vittoria dell'Ucraina estremamente basse. Insomma, è il momento del pragmatismo, l'inverno è alle porte, l'inverno che è un'arma del Cremlino, ma è anche un'occasione di negoziazione. Siccome questa è una guerra che nessuno può vincere, allora si prova a trattare e si comincia a tirare il freno a mano e a fermare le fughe in avanti, naturalmente. Insomma, anche in chiave un po' paradossale, siamo arrivati al punto in cui tocca alla NATO scendere in piazza per fermare l'escalation di Kalenda. E siccome Kalenda è impegnato sul fronte polacco e Renzi è momentaneamente assente, a proposito di attacchi, oggi c'è De Benedetti che si scaglia contro il PD sulle colonne del Corriere della Sera. Il PD che dice De Benedetti deve ritrovare la sua anima davvero progressista, e quindi cosa deve fare? Deve votare la Moratti in Lombardia. Il cortocircuito lo vedremo dopo, adesso siamo semplicemente ai trailer di quello che troviamo oggi sulle pagine dei quotidiani. A proposito di PD, scrive invece La Stampa che si sta pensando a un traghettatore, il nome più gettonato in questo momento è Caronte, ma forse Caronte non è disponibile, quindi potrebbe toccare a Del Rio. Intanto, dice Libero nel titolo di prima pagina, mamma mia, la mamma dei comunisti è sempre incinta, parla il ginecologo di Libero, e attenzione perché se la mamma dei comunisti è sempre incinta, tra un po' saremmo non più 8 miliardi, ma magari 9, di cui un miliardo di comunisti e uno di africani, un incubo per Libero. Perché la mamma dei comunisti è sempre incinta? Per le polemiche sulla Meloni che ha portato la figlia a Bali, effettivamente una di quelle polemiche che si potevano evitare e che invece di un miliardo di comunisti potrebbe generare magari 30 milioni di patrioti nel paese. Intanto invece il giornale titola in un altro modo: Berlino paga le ONG per invadere l'Italia. Dopo la Francia, adesso facciamo incazzare anche la Germania, poi ci resta da litigare con gli svizzeri, con i portoghesi, i lettoni e gli austriaci, e abbiamo fatto filotto. Però intanto abbiamo spezzato le reni all'Albania, 3-1 abbiamo battuto gli albanesi. Se adesso battiamo in amichevole anche l'Etiopia, è quasi meglio che vincere un mondiale. Vedremo se gli azzurri saranno ricevuti oggi dalla Russia per il successo sulla Albania, e se Mancini otterrà il gran maresciallato, mamma mia com'era complicato, il gran maresciallato dell'impero. Ma intanto io sono già uscito oltre i confini, e a proposito di confini, se il problema è il confine, la violazione del confine polacco, come suggerisce magari Tajani, spostiamolo un po' più in qua, così almeno non corriamo rischi. Ma il mio confine invece non è spostabile, quindi mi fermo temporaneamente, la linea va alla GR per i titoli e poi torniamo, perché oggi si parla anche molto di salari, di lavoro, di potere d'acquisto, c'è Repubblica che intervista Landini, ma insomma ci sentiamo tra pochissimo. 6 minuti dopo le 8 sulle note di Sunshine of Your Love, che appartenevano tra le altre cose alla colonna sonora di Goodfellas. E perché abbiamo riaperto così? Per fare gli auguri a uno dei più grandi cineasti viventi, cioè Martin Scorsese, che oggi compie 80 anni. Notizia che non si trova sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, ma che mettiamo noi, come dire, in apertura di seconda parte, salvo poi dover riprendere il filo del racconto a proposito del giallo che si è chiuso molto velocemente, quello del missile caduto in territorio polacco. Così nella notte Biden e i suoi hanno evitato l'escalation, racconta oggi Giuseppe Sarcina, inviato del Corriere della Sera dagli Stati Uniti. L'intelligence militare americana, scrive Sarcina, ci ha messo poche ore per fugare lo scenario più catastrofico. Non sono stati i russi a lanciare il missile caduto sul territorio polacco tra il 15 e il 16 novembre. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan sembrava averlo intuito immediatamente quando ha ricevuto la telefonata che lo ha tirato giù dal letto alle 3 del mattino. Che atto ostile, che provocazione poteva mai essere un razzo scagliato in un'area rurale periferica della Polonia? Il segretario di Stato Anthony Blinken e soprattutto Joe Biden si sono trovati d'accordo. Il problema però è stato placare la reazione istintiva furibonda di Volodymyr Zelensky e del presidente polacco Duda. A Washington non è piaciuto l'invito perentorio di Zelensky, la NATO deve intervenire, e neanche l'allarme precipitoso rivelatosi poi avventato lanciato dal presidente polacco. In rapida sequenza ha riunito il consiglio di guerra e convocato l'ambasciatore russo a Varsavia, seminando angoscia tra i suoi concittadini. L'indicazione di Biden agli alleati è stata chiara fin dall'inizio del conflitto: l'obiettivo deve essere contenere Putin senza innescare un'escalation incontrollabile, a meno che non ci sia scelta, e certamente non era questo il caso dell'altra notte. Per tutta la giornata gli americani si sono impegnati per archiviare al più presto l'incidente di percorso e riprendere la strategia su più livelli. Da una parte gli Stati Uniti continueranno a fornire armi agli ucraini e chiederanno ai partner di fare altrettanto. Il governo americano però si muove anche sotto traccia, provando a costruire le condizioni minime per aprire un negoziato con Putin, ben inteso senza scavalcare Zelensky. Una delle mosse chiave è aumentare la pressione sulla Russia, era uno degli obiettivi con cui la delegazione americana si è presentata al G20 di Bali, portando a casa la riattivazione del dialogo con Pechino e l'insofferenza dell'India per l'instabilità economica causata dalla guerra putiniana, due esiti che non erano scontati. Washington inoltre sta intensificando i contatti con Mosca seguendo quattro canali: Blinken sente Lavrov, Sullivan dialoga con la sua controparte, Nikolai Patrushev, Austin corrisponde con il ministro della difesa russa Shoigu e infine il direttore della CIA William Burns. Lunedì 14 novembre ha avuto un colloquio con il numero uno dei servizi segreti di Mosca. È probabile, scrive Sarcina, che Biden voglia capire se i russi stiano cercando l'occasione per una via d'uscita. John Kirby, direttore delle comunicazioni strategiche della Casa Bianca, ha detto in un'intervista al Corriere che finché i russi bombardano le città colpendo i civili non ci sono le condizioni per un negoziato, ma dal Dipartimento di Stato fanno osservare che con l'inverno potrebbe scattare un cessate il fuoco fisiologico. L'importante è che non siano gli occidentali ad alimentare le tensioni, per questo basta e avanza. Putin. Dunque, Stati Uniti che frenano rispetto ai rischi di escalation. Altrove, per esempio, su Repubblica, Paolo Mastrolilli racconta di un Biden furioso con Zelensky, la notte della grande paura, forzature statunitense sull'inchiesta, Biden furioso con Zelensky, una guerra che Zelensky vorrebbe vincere integralmente, una guerra che Putin vorrebbe vincere integralmente. Nessuno dei due può vincere integralmente senza che questo crei gravissimi problemi per il dopo, e dunque si deve aprire necessariamente la strada per un compromesso. Spiragli, nonostante tutto, titolo oggi Avvenire, il missile caduto in Polonia era della contraria ucraina. Mosca apprezza la cautela americana, i canali restano aperti. Dopo una notte di paura scende la tensione, la NATO, non entreremo nel conflitto, ma la responsabilità è russa. Lasciamo però il fronte bellico e militare, perché come vi anticipavo, rimanendo sulle colonne del Corriere della Sera, oggi con Calenda impegnato sul fronte polacco e Renzi momentaneamente assente, come si diceva, è De Benedetti a picchiare duro sul Partito Democratico in un'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo. PD, partito di baroni, ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo. Le democrazie moderne, dice De Benedetti, sono minate da due mali che le divorano da dentro: le crescenti disuguaglianze e la distruzione del pianeta. Un partito progressista che non mette in cima al suo programma questi due punti non serve a niente. Infatti fa la fine del PD, dice De Benedetti, che ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo. Ingegner De Benedetti, gli chiede Cazzullo, lei ha sempre una parola buona per tutti. Purtroppo, risponde, queste non sono parole, sono fatti, con qualche eccezione. Il PD è un partito di baroni imbullonati da 10 anni al governo senza aver mai vinto un'elezione. La segreteria Letta è stata un disastro. Perché dice questo? Gli chiede Cazzullo. Perché in campagna elettorale Letta non ha saputo indicare una sola ragione per cui si dovesse votare il PD, ma solo ragioni per non votare gli altri. Per la sua arroganza e supponenza, il PD ha corso da solo e ha determinato la vittoria della destra. Con chi avrebbe dovuto allearsi, gli chiede allora Cazzullo. Escludere a priori un accordo con i 5 Stelle, dice De Benedetti, è stata una prova di arroganza, oltre che una stupidaggine. I 5 Stelle avevano provocato la caduta di Draghi, gli obietta Cazzullo. Risponde De Benedetti, ma identificare il PD con Draghi è stato guardare al passato. Agli italiani bisognava parlare del futuro, e allora parliamo del futuro, gli dice Cazzullo. Chi dovrebbe essere il prossimo segretario? E De Benedetti, pur in forma più elegante e più generosa di quanto non abbia utilizzato invece per chiudere la carriera al Partito Democratico, non promuove né Bonaccini né Nardella né la Schlein per diverse ragioni. E dopo essere partito con l'idea di un partito democratico che torna ad essere un partito profondamente progressista, che riguadagna le ragioni del popolo dopo aver conquistato invece solo la borghesia, che cosa propone? Propone di votare la Moratti in Lombardia. Perché quando Cazzullo gli chiede della candidatura di Moratti in Lombardia cosa ne pensa, al di là di ricordare di quando andava in vacanza a Stintino nell'albergo dei Moratti e delle sue relazioni con la famiglia, dice: il PD in Lombardia non ha mai toccato palla, ha sempre vinto la Lega. La Moratti ha avviato una profonda revisione del suo passato berlusconiano. Oggi non c'è più il centrosinistra, c'è una destra dura, antieuropea, di matrice post-fascista, e quindi bene la Moratti. Non è un po' troppo severo con questa destra? Gli chiede Cazzullo. Lo sono troppo poco, dice De Benedetti. È un governo obbrobrioso. Che lei sia contro la destra non è una notizia, gli dice Cazzullo, però ora sta criticando il PD che chiuda la Moratti, è sicuro che possa vincere? E De Benedetti dice: sono sicuro che un candidato del PD non vincerebbe mai, mentre contro Attilio Fontana la Moratti può farcela. Se il PD l'appoggiasse, secondo me ce la farebbe. Ma nel PD, gli obietta ancora il giornalista del Corriere, ci sono militanti che straccerebbero la tessera. Perché non lo hanno fatto, dice provocatoriamente De Benedetti, quando il loro partito governava con Salvini, e ora fanno gli schizzinosi? Come mai questo pudore improvviso? Dopo la rotta del 25 settembre, ora la sinistra deve tornare a vincere. Per farlo servono coalizioni elettorali che non sono necessariamente coalizioni politiche. Lo scopo tattico di un partito all'opposizione è mettere in difficoltà il governo, e la Lombardia è una partita decisiva. Dunque la tattica che a livello nazionale, secondo De Benedetti, avrebbe dovuto spingere Letta ad allearsi con i 5 Stelle, e che in Lombardia dovrebbe muovere invece il PD ad allearsi con la Morati. Ma perché è una partita decisiva? Gli viene chiesto: se Salvini perde la Lombardia cade, dice De Benedetti, se cade Salvini cade il governo. E ultima domanda: il PD è frenato anche dal fatto che la candidatura a Moratti viene da Renzi e da Calenda? La risposta di De Benedetti è: non si fa politica pensando sempre ai nemici. Nella testa di Letta risuona ancora la campanella di Palazzo Chigi che passò a Renzi con l'entusiasmo che tutti ricordano, ma sono trascorsi quasi 10 anni, il paese affonda e la sinistra è prigioniera dei suoi risentimenti personali. Come anticipavo, La Stampa invece oggi racconta di un PD che ha partorito esclusivamente fino a questo momento il topolino del traghettatore. Indisponibile Caronte, s'avanza Del Rio come possibile traghettatore. Ma tra le cose che emergevano in questa intervista è, al di là del disastro del Partito Democratico, il disastro invece del paese. E oggi Repubblica intervista il segretario della CGIL Landini. Salari bassi, basta bonus, è il titolo che fa Repubblica, riprendendo un pezzo dell'intervista a Landini. Tra l'altro c'è anche un commento firmato da Francesco Manacorda sull'Italia e sull'esame più difficile. Sì, l'emergenza c'è, dice Manacorda, e non solo perché lo dice Landini, che fa il suo mestiere, ma perché il rischio è concreto ed è che la stessa politica redistributiva si riduca a un rigagnolo in secca. Ma vediamo appunto l'intervista a Landini. Basta bonus, dice, i salari vanno aumentati in modo strutturale, siamo in una vera e propria emergenza, ci aspettiamo già a partire da questa legge di bilancio un taglio al cuneo contributivo, tutto a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, accompagnato da un intervento fiscale per aumentare il loro potere d'acquisto, ripristinando il meccanismo che rivaluta deduzioni e detrazioni fiscali all'inflazione. Segretario, gli chiede Valentina Conte, il governo ha quasi finito di scrivere la manovra, ma le scelte sembrano altre. Anzi, sulla cuneo, un terzo del taglio potrebbe andare alle imprese, solo 2/3 ai lavoratori. Vi siete accordati con Confindustria su questa ripartizione? Risponde Landini: non c'è nessun accordo, le priorità sono i salari netti da aumentare, le risorse devono andare tutte ai lavoratori travolti. Le imprese in questi anni hanno già incassato incentivi a pioggia, mai condizionati e selettivi, e molte in cambio hanno pure delocalizzato, disinvestito, precarizzato il lavoro. Il governo però punta sui fringe benefit e un salario di produttività detassato. Basta, e qui appunto Landini dice che i fringe benefit, sono nient'altro che uno specchietto per le allodole, e Valentina Conte gli ricorda di come il sindacato dei metalmeccanici tedesco è pronto allo shop nelle fabbriche perché non ha ottenuto l'aumento dell'8% dei salari, mentre in Italia solo le pensioni crescono del 7.3, le retribuzioni invece zero. Voi che farete? Chiede Valentina Conte. Noi abbiamo scioperato già un anno fa, dice Landini, con la UIL contro la riforma fiscale del governo Draghi. Negli incontri che abbiamo avuto con la Premier Meloni, con il ministro Fitto, c'è stata ribadita la volontà di coinvolgerci. Noi siamo pronti al confronto e alla trattativa. Se così non sarà, senza risposte ai lavoratori, valuteremo cosa fare insieme a CISL e UIL. E sulla rivalutazione delle pensioni vorrei dire che non è un regalo di questo governo, ma il frutto di anni di lotte del sindacato. In Italia, gli dice la giornalista di Repubblica, i salari erano bassi già prima della grande inflazione, ora peggio, il sindacato è stato troppo accomodante negli ultimi 30 anni, risponde Landini. Le leggi sulla precarietà non le ha fatte il sindacato, né quelle che permettono i subappalti senza regole, sono leggi subite dal sindacato, fatte da governi di centrodestra e governi di centrosinistra, senza dire poi della produttività così bassa perché le imprese hanno puntato sulla competitività tagliando i costi e investendo sempre meno. Ancora, l'intervento sui salari che lei chiede, dice Valentina Conte, è importante, il governo non ha grandi margini, però che cosa propone? La ricetta di Landini è questa, il taglio del cuneo di 2 punti di Draghi va confermato e aumentato, poi chiediamo il drenaggio fiscale, cioè l'aumento, cioè aumentare le detrazioni e le deduzioni dello stesso importo dell'inflazione per non far scattare aliquote IRPEF più alte sul reddito da lavoro e di alzare l'ISEE per il bonus energia da 12 a 20 mila euro tra interventi che si possono coprire in diversi modi. Come? E Landini dice intervenire sulla rendita finanziaria, oggi tassata meno del lavoro, un contributo straordinario di solidarietà per chi ha redditi sopra i 100 mila euro e ricchezze sopra il milione, lotta all'evasione serrata incentivando l'incrocio delle banche dati in un paese con 120 miliardi di evasione ed extra profitti così ampi realizzati da alcune imprese in questi anni, mi sembra ridicolo che non si trovino le coperture. Lotta all'evasione fiscale senza se e senza ma, dice Landini. In che direzione va invece il governo? Lo scrive ancora oggi La Stampa in prima pagina, per esempio nel commento di Stefano Lepri, ma quanta simpatia per gli evasori. E poi eccolo qua ancora una volta l'ondata di condoni che a fronte di un pagamento a rate degli arretrati consentirebbe agli evasori di evitare i processi. Il condono è un regalo ai criminali, dice l'opposizione, che viene presentata come rivoltosa nei confronti dei provvedimenti ipotizzati annunciati dal governo, mentre intanto s'avanza, lo dice sempre La Stampa in prima pagina, un'ipotesi di sanatoria sul rientro dei capitali, anzi no, lo scrive il Corriere in prima pagina. Ma intanto c'è l'inflazione che è arrivata all'11,8% ed è una tassa di fatto sul potere d'acquisto delle famiglie, un'inflazione che però, dice il governatore della Banca d'Italia Visco, lo aveva già detto, non è una novità, non può essere eliminata attraverso vane rincorse tra prezzi e salari, e quindi dice no alla invece richiesta che arriva da Landini dell'adeguamento immediato dei salari, perché, dice Visco, si rischia di cadere in una spirale come quella degli anni 70 che portò a una maggiore durata dell'inflazione, inflazione che rappresenta anche una minaccia al PNRR a causa del rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia, che rende inevitabile una revisione dei progetti già avviati. Ma sempre su Repubblica risponde invece a Visco il direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, Stefano Scarpetta. Le aziende, dice, devono limitare i profitti per buste paga più alte. Il rischio da evitare, appunto, diceva Visco, è la rincorsa tra i prezzi e i salari, con quella spirale che può tenere alta l'inflazione. Intanto però il conto lo pagano i lavoratori. Come se ne viene fuori, dice appunto Scarpetta, le imprese devono fare uno sforzo per contenere i profitti e dare un segnale di aumento salariale nell'ambito della contrattazione collettiva. Bisogna partire da chi sta pagando il conto maggiore, cioè le famiglie a basso reddito, quelle per cui le spese per bollette e beni alimentari pesano sui bilanci familiari il doppio rispetto alle famiglie più benestanti. Il rischio di una spirale è relativamente basso, dice Scarpetta, non c'è la scala mobile come negli anni 70, bisogna evitarla, ma allo stesso tempo le imprese devono fare uno sforzo per compensare, seppure parzialmente, i salari, come gli viene chiesto attraverso gli accordi di categoria. Dice, da questo punto di vista anche il governo deve incoraggiare il dialogo tra imprese e sindacati, al netto di qualche settore però i rinnovi non si fanno, uno strumento aggiuntivo potrebbero essere i bonus, come quelli che alcune aziende hanno iniziato a dare a tutti i lavoratori e che risultano più generose per chi ha un reddito basso. A proposito di imprese, oggi il Sole 24 Ore che apre sulle novità rispetto al super bonus, non entriamo nel dettaglio perché abbiamo poco tempo, però mette in prima pagina 4 emergenze industriali in attesa di soluzioni da parte della politica, e sono la rete unica di TIM, l'ex Ilva, Ita Airways e Lukoil, ne scrive Paolo Bricco a pagina 2, che dice: l'assenza di un metodo, di per sé un metodo, ma è un metodo che non funziona. La crisi industriale e le falle nella capacità di programmare in Italia sono arrivate a un punto di deterioramento profondo e pervasivo, già evidente nei suoi attuali effetti e ancora ambiguamente ignoto nelle conseguenze che provocherà. Elenca dunque i quattro capitoli principali: Ex Silva, Alitalia, Oraita, Lukoil, la rete unica e Team, quattro casi diversi ma segnati, scrive, dall'assenza di una visione di politica industriale, di un codice delle emergenze che in paesi come la Francia e la Germania esistano e accomunano le classi dirigenti di ogni orientamento culturale e politico. Abbiamo ancora qualche minuto per segnalare altre aperture che troviamo oggi sui giornali. Per esempio, Il Domani apre sul caso Castellino. Fontana lo tiene fuori dalla Camera, ma il neofascista ottiene visibilità. Dopo la denuncia di Domani, l'ex di Forza Nuova non può accedere a Montecitorio. Quanto accaduto ieri di fronte alla Camera lo racconta nella sua chiave grottesca e un po' surreale, così come merita. Oggi Lorenzo De Cicco sulle colonne di Repubblica: la giornata surreale di Giuliano Castellino, neofascista sotto processo per l'assalto alla CGIL, invitato alla Camera, poi disinvitato e respinto all'ingresso da un carabiniere, finisce così. Col suo compagno di avventura Pasquale Bacco, medico Novax pentito e cofondatore del partito Italia Libera, che dalla sala conferenze di Montecitorio lo liquida con un sorriso: vabbè, ma noi di Castellino non ce ne frega niente, si sarà andato a prendere un tramezzino. Fiammate di grottesco, come quando l'avvocato Carlo Taormina, ex sottosegretario di Berlusconi, che di questo nuovo cartello del dissenso sarebbe il presidente, dice davanti ai microfoni e Taquini che la parola d'ordine del nostro partito è non violenza, e difatti Castellino, che è imputato per devastazione aggravata, ne sarà il segretario politico. Ma il nostro faro è la Costituzione, assicura l'avvocato: ricette programmatiche, no al carcere, giurie popolari al posto dei giudici, sì al reddito di cittadinanza, no alla NATO e alla UE. E Castellino ha preso le distanze dal suo passato, sideralmente scandisce. Lui da fuori conferma: io salverei tutti i migranti delle ONG. Sarà certo il solo fatto che l'ex leader di Forza Nuova, sotto processo per l'arrembaggio alla sede della CGIL in testa alle truppe dei Novax e dell'ultradestra, fosse annunciato come ospite di Montecitorio per discettare di democrazia, ha suscitato un vespaio di polemiche. Persino il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, uno che omaggiava i neonazisti greci di Alba Dorata, ha capito che non era aria e martedì sera ha chiamato il deputato che aveva prenotato la sala, cioè Francesco Gallo, eletto con Sud Chiama Nord, il movimento siciliano di Cateno De Luca. Gallo, ex segretario del PD di Messina e orgogliosamente trivaccinato, ma amico di Taormina, ha dovuto ingranare la retromarcia: mi sono pentito, ho fatto ritirare l'accredito. Castellino lo sapeva già dalla sera prima, ma ieri mattina ha scelto comunque di presentarsi all'ingresso mostrando la faccia stupita quando il carabiniere di Piantone gli ha detto che no, non si può entrare senza l'accredito. Si è comunque goduto il gran mucchio di cameraman e cronisti che lo circondavano, mostrando un po' la faccia contrita del martire. Questa è la democrazia in Italia, un po' da furbetto provocatore, ma posso almeno superare la transenna, vado all'Hotel Nazionale alla toilette. Dopo una mezz'ora di dichiarazioni a ruota libera sui nazisti di Kiev, l'antiglobalismo di Putin, Berlusconi ne parla meglio di me, il suo fascismo non rinnegato mica come Fini, se n'è andato in cravatta e gilet, si era messo il vestito buono da prima comunione, tanto ci entrerò poi da deputato. Questa la minaccia di Castellino. Il Giorno oggi apre invece, unico giornale a farlo, sull'arresto avvenuto in Pakistan del padre di Saman, la ragazza che era stata uccisa probabilmente dalla famiglia per quel rapporto sentimentale che non avrebbe dovuto praticare. La colpa di amare, il titolo che fa Il Giorno. Il padre di Saman arrestato uccise sua figlia per un bacio, e proprio un bacio diventa il simbolo della ribellione in Iran. Le foto le mette Il Giorno in prima pagina, ma le mettono anche altri giornali. Padre di Saman che non si può fregiare neanche un po' del titolo di genitore, mentre dei due genitori della coppia arcobaleno che ha vinto la causa contro il decreto Salvini, che voleva imporre il titolo di padre e madre sui documenti, lo troviamo anche in questo caso su diverse prime pagine, mentre il governo continua invece a fare muro. Il tempo a mia disposizione però è scaduto, c'erano altre cose che vi volevo dire, vabbè, ma ce le terremo per un'altra occasione. Visto che stavamo parlando di genitori, ne approfitto per mandare un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi ai genitori di Luca, il ragazzino che è stato travolto da un tram qualche giorno fa e che ha perso la vita mentre andava a scuola. Oggi ci saranno i suoi funerali. Un grande abbraccio davvero da parte di tutti noi di Radio Popolare. Io vado a chiudere perché sono in ritardo, sono le 8.30, la linea va al GR, e tra poco invece Prisma con Lorenza Ghidini. Ciao e buona giornata.